solita trasmissione del giovedì sera dalle ore 19 alle ore 20. Come annunciato prima, c'è ospite il nostro amico Ettore che ci parlerà del mondo celtico. Io ricordo solo due cose prima di dargli la parola. Allora, giovedì 13 luglio, ore 21, Monte Grotto Terme, Pub Imbolc, via Aureliana, Muto dei Pagani di Vicam Veneti. Sabato 22 luglio, ore 20, Sandrigo, Biblioteca Civica, presentazione di Lituania Pagana con diapositive, praticamente la storia contemporanea, situazione contemporanea della Lituania, del paganesimo lituano e di tutta la storia della cultura della Lituania, nelle diapositive realizzate dal nostro amico Silvano Lorenzoni. Bene, fai pure Ettore.
Buonasera a tutti, eccoci qua al solito appuntamento, che comunque devo sempre ringraziare Francesco e Claudio che mi danno questa opportunità di far sentire la mia voce e cercare di portare un po' di curiosità anche per quanto riguarda la storia, la cultura venetica e celtica. E inizio innanzitutto come il solito che Reitia, la dea dei Veneti antichi, vi porti salute e abbondanza. Ecco, prima di iniziare con la cultura volevo segnalarvi questo appuntamento che secondo me è uno dei feste celtiche più importanti che si tengono in Italia e siamo arrivati alla 10ª edizione di Celtica, festa internazionale di musica, arte e cultura celtica, che si terrà dal 5 al 9 luglio a Courmayeur in Val Venis, che è un posto meraviglioso, un bosco che merita senz'altro a vedere. Poi io qua in radio ho lasciato dei programmi che casomai chi conosce il posto, conosce la radio, può venire anche a prendersi, così legge anche il programma. Noi siamo presenti come gruppo storico, il clan degli Enetoi e con il gruppo in armi dei Veneti a Victrix. Beh, non vi leggo poi tutto il programma perché è molto articolato, perché Celtica è itinerante in Val d'Aosta, che va dal Courmayeur, Pré-Saint-Détieur, Mogé, La Salée, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Brunson, Bard e Aosta. E quest'anno addirittura ci saranno degli spettacoli anche a Chamonix e a Mont Blanc e in Alta Savoia. Comunque vedete, ecco, che l'organizzazione di questa festa ormai ha raggiunto livelli tali che secondo me non ha niente da temere da Lorient, che è la più vecchia che viene fatta in Bretagna. Bene, come voi sapete, pochi giorni fa si è festeggiato il solstizio d'inverno.
D'estate.
forse è il condizionatore che mi ha...
Claudio chiama l'equinozio d'estate, Ettore d'inverno.
Probabilmente Francesco ve ne ha anche già parlato, ma comunque io volevo così informarvi di tutta questa di questa storia che poi si è protratta negli anni. Come voi sapete, è una festa neopagana, druidica, che si festeggia il giorno più lungo dell'anno. Comunque, il solstizio d'estate, il sole trionfa nel cielo. Il solstizio d'estate, in questo giorno, conosciuto come il più lungo dell'anno, il sole culmina allo zenith, ovvero si trova nel punto più alto della volta celeste. Le giornate solstiziali nelle tradizioni precristiane erano sacre e ancora oggi ciò si riflette in una festività cattolica che cade qualche giorno dopo il solstizio canonico al 24 giugno, quando nel calendario liturgico della Chiesa Latina si ricorda la Natività di San Giovanni Battista. Va detto che i moderni gruppi neopagani e neodruidici celebrano tuttora il giorno di Midsummer, mezza estate, per citare Shakespeare, I riti solstiziali che si svolgono in particolare a Stonehenge richiamano sempre migliaia di persone. I giorni solstiziali includono alcune fra le celebrazioni più popolari dell'Occidente e poiché il sole trionfa nel cielo, le antiche tradizioni collegavano questo periodo dell'anno con la comunicazione diretta fra visibile e invisibile. Ecco, chi non conosce Stonehenge, che è una località in Inghilterra dove ci sono tutti quei manufatti di pietra, che molti dei quali sono stati portati via poi per fare le cattedrali. Un gran numero di usanze e i piccoli rituali ancora oggi vivi in tutta Europa testimoniano che il solstizio d'estate, insieme a quello invernale, resta uno dei periodi più amati e profondamente intessuti nella cultura popolare. E ai vecchi nomi ne subentrano di nuovi. Per esempio, nell'antica Roma, i due dio guardiano delle soglie e dei paesaggi. Oggi non è un caso, troviamo i due Giovanni il Battista presso quello d'inverno. Porte degli dei e degli immortali, quello invernale. Porta degli uomini, quello estivo. Scrive e descriveva nell'Odissea un misterioso antro nell'isola di Itaca, nel quale si aprivano due porte, il poeta Borea, cioè a nord, e infatti al solstizio estivo il sole si trova a nord dell'equatore celeste, mentre è noto, ovvero a sud, perché l'astro al solstizio invernale si trova più a sud dell'equatore. L'astronomia di ieri e di oggi indica che in questo momento astronomico l'astro non si alza né si abbassa rispetto all'equatore celeste. Nell'esatto mezzogiorno astronomico le ombre degli edifici e dei pali scompaiono del tutto. Sempre in quell'occasione al tropico del Cancro è possibile osservare l'immagine del disco solare nel fondo dei pozzi, riflesso dall'acqua anche a decine di metri di profondità. E lo stesso fenomeno si ripete il 21 dicembre, solstizio d'inverno.
Posso incidere una piccola cosa? Eratostene, matematico egiziano greco, calcolò il diametro della Terra sfruttando proprio questo discorso della luce, in quanto in due città dell'Egitto a mezzogiorno c'era in un pozzo, non c'era assolutamente ombra, e dall'altra parte c'era un po' di ombra. Calcolando l'angolo riuscì a stabilire il diametro della Terra, che la Terra era rotonda, e sbagliò solo dell'1%.
Pensa a te, parliamo di Egitto. Un riferimento astronomico molto importante, come abbiamo visto, è l'equatore celeste. Si tratta della proiezione immaginaria sulla volta celeste dell'equatore terrestre e un semicerchio si mostra il percorso del Sole. Durante gli equinozi primavera e autunno si ha la parità fra giorno e notte, 12 ore di luce e altrettante di buio. In tutti gli altri giorni dell'anno il percorso giornaliero del Sole è parallelo all'equatore celeste. In primavera ed estate si ha un percorso maggiore dell'equatore celeste, quindi il giorno prevale sulla notte. In autunno e inverno accade invece il contrario. Il fascino della festa patronale dedicata a San Giovanni risiede ancora oggi nei fuochi che si accendono e da qualche parte tuttora si accendono, facendo ardere mucchietti di resina per andare poi a osservarli da lontano la sera. Fino a qualche decennio fa i fuochi di San Giovanni venivano accesi in tutta la Val Camonica, soprattutto nei paesi collocati più in alto, in modo che potessero essere visibili da lontano. Questi falò continuano la tradizione di antichi riti pagani legati al solstizio d'estate. Sono praticati dall'Irlanda alla Russia, dalla Svezia alla Grecia e alla Spagna. Documenti del XVI secolo testimoniano tale consuetudine in quasi tutti i paesi della Germania. I rituali intorno al fuoco erano connessi alla fertilità del raccolto, alla salute, alla buona sorte e a proteggere dai fulmini. In Austria, nel Sachsenmurt, nella zona di Bad, vicino ad Alstadt, che era la culla dei Celti della prima età del ferro, si usa ancora oggi accendere grandi falò sui fianchi delle montagne la sera del 23 giugno. celebrazione analoga è lo Heidlight, un immane falò solstiziale che viene acceso a Schwarzenbach durante il Keltenfesten, la festa dei Celti. Nell'antica Gallia, durante i giorni solstiziali, si accendevano i fuochi sui monti dedicandoli al dio Belen, o Belenos, che era il dio protettore dei Celti. Per alcuni la festa di San Giovanni, durante la trasformazione di un antico rito culto solare, un riferimento preciso è reperibile nella festa romana del 24 giugno, indicata come Solstitium o Campas, che rivela quindi radici profonde nella tradizione rituale precristiana. Molto importante non dimenticare il legame con l'antica società agraria, che con il culto del Dio Sole aveva un forte legame simbolico. Un esempio del culto solare in ambito agricolo è rappresentato dal tradizionale gioco delle ruzzole, praticato ancora adesso nell'Appennino modenese, ma attestato con piccole varianti anche in altre aree, che non vorrei che fosse il nostro tradizionale pindolo, per chi conosce e chi è stato giovane. Questa tradizione, che qualcuno vuole celtica e qualcun altro preceltica, ha trovato la sua massima espressione nel lancio di grandi ruote di legno accese e non di rado inghirlandate. Secondo Frese, in un libro Ramo d'Oro, si riferisce al ciclo discendente del sole. Avente inizio nella data rituale in questione, risponde all'intento di sfondare ritualmente il nuovo anno astronomico, dando un senso magico il via a un favorevole corso del sole identificato nella ruota. Il lancio delle ruote infuocate è ancora vivo con le Cidulis nelle Alpi orientali del Friuli. Normalmente, prima di lanciare la sua cidule, il lanciatore grida: «Vodi, chiesi, cidule, onor di!» Dedico questa ruota di fuoco in onore. Allora probabilmente era in onore a qualche dio pagano, che adesso probabilmente sarà San Giovanni o sarà quel che sarà, ma comunque, essendo una festa pagana, poi, come ben sapete, la religione cattolica si è appropriata di tutte queste feste. Accompagna l'esclamazione con il nome del santo festeggiato, vedete, il rituale rifiorito in tempi recenti. E questo si può ripetere anche in occasione dell'Epifania e di vari santi patroni locali. Queste ruote erano tutte avvolte di paglia e poi incendiate, e poi fatte correre giù per le montagne o lungo le strade. Nonostante la demonizzazione secolare dei culti agresti, ancora oggi si mormora che nella notte di San Giovanni le streghe celebravano i propri rituali. Alcuni aspetti tipici di questa festa pagana non si sono spenti e hanno mantenuto la propria vitalità. Pensare che adesso se ne fanno talmente poche di queste feste a San Francesco, che avevano comunque un senso di gruppo, un senso di socialità. Adesso comunque...
Beh, qualcosina si sta riprendendo, nel senso che ho visto che anche in zona Bassano della gente senza, diciamo, intenzioni religiose ha cercato di riprendere il rito del solstizio come festa comunitaria, che è già un segno positivo, insomma, questo qua.
La propria vita, conservando alcune caratteristiche oltre i fuochi, le sfilate, le danze, i giochi e il coinvolgimento collettivo in genere e soprattutto intorno al grande falò. Un'altra pratica legata a San Giovanni è la danza intorno alle grandi pietre megalitiche, considerate cariche di potere magici. Da sempre con il fuoco si mettono in fuga le tenebre e con esse gli spiriti maligni, le streghe, i demoni vaganti nel cielo. Intorno ai fuochi dunque si danzava e si cantava, e nella notte magica venivano prodigi. Le acque trovano voci e parole cristalline, le fiamme disegnavano nell'aria scura promessa d'amore e di fortuna. Trascorrendo la notte nelle piazze in campagna presso fonti e fiumi, non solo si cantava e si danzava per tutta la notte, ma si prediceva la sorte e si raccoglievano erbe e foglie che venivano battezzate nelle acque da compari e comari, per essere poi debolmente appesi in casa alle pareti per un intero anno. Le erbe raccolte nella notte di San Giovanni erano ritenute speciali, le più adatte per preparare pozioni magiche e medicamentose, potenti filtri per preparare incantesimi. Non va considerata un'idea superstiziosa, ma piuttosto la consapevolezza dovuta alla pratica che solo in alcuni giorni dell'anno era possibile ottenere i massimi principi attivi, praticamente l'effetto balsamico, dei poteri dei vegetali. La tradizione erboristica antiche rivelano infatti una matura conoscenza della fitoterapia e soprattutto la capacità di creare una simbiosi favorevole con la natura. In questa magica notte, oltre alla raccolta delle erbe, era d'uso anche bagnarsi le arti sofferenti con la rugiada. Uomini e donne che rotolavano nudi nei prati per assorbire il potere della rugiada di San Giovanni, creando un'atmosfera facilmente demonizzabile dall'autorità ecclesiastica, che in questa pratica individuò una manifestazione stregonesca, pensate un po'. A tale proposito si ricorda un editto pubblicato a Roma il 17 giugno del 1755 dal vicario Marco Antonio Colonna, il quale avvertiva il vigilare e contenere gli abusi che si commettevano nella notte di San Giovanni, alla vigilia di San Giovanni Battista, ricordando che contro i trasgressori si procedeva anche per l'Inquisizione. Pensate a poco, beh, questo era uno delle bassezze, una delle poche bassezze che comunque hanno fatto e hanno continuato a fare. Concludiamo con i fiori cari a San Giovanni: l'artemisia, l'arnica, le bacche rosse, fuoco del ribes, l'erica e la verbena, della quale credenza diffusa che colta a mezzanotte della vigilia di San Giovanni costituisca un'infallibile protezione contro i fulmini ed è conosciuta in Bretagna come l'erba della croce, perché si ritiene che protegga chi la porta con sé da qualsiasi male. È nota anche come l'erba della doppia vista, perché berne un infuso facilita la visione di realtà altrimenti nascoste. Ecco, io quello che non capisco, Francesco, comunque tu ben saprai, questo monopolio, no, di queste antiche feste popolari, che comunque la mano, la lungas mano dell'ecclesiastica abbia messo in riferimento sempre nomi di santi.
Sì, beh, logicamente bisognava coprirle, cioè, nel senso che i santi che erano più ostici, cioè le divinità più ostiche furono cancellate o demonizzate, il caso di Pan. Le divinità che potevano avere un culto locale, che non rappresentavano un grande pericolo, furono convertiti in santi, i patroni, furono convertiti in tanti sensi. Basta pensare qui a Padova, Sant'Antonio, che sorge su un tempio della Dea Reitia. Cioè, tanto per dire, insomma, che poi viene in grande esaltato uno che ha partecipato alle crociate contro i catari, che hanno fatto fuori gli occitani, eppure è considerato un grande santo. E gli vengono attribuiti tutto un sacco di cose. Basta pensare ad esempio anche a Sant'Antonio Abate col discorso del maiale, che sai che era il protettore degli animali. Quando mai ad esempio i santi cristiani proteggevano gli animali? Non interessavano assolutamente niente. Siccome c'era tutta una serie di divinità che proteggevano gli animali, questi sono subentrati per coprire, per tarpare le ali a questi culti locali. Se tu pensi che poi i culti locali danno sempre fastidio, perché lo leggevo proprio in questi giorni, in Malesia ci sono ancora delle comunità che sono pagane. Bene, delle comunità islamiche stanno finanziando la gente che vada a sposare, sia donne islamiche che sposano delle popolazioni indigene, sia uomini che vanno a sposare donne di queste comunità pagane per convertirle. Cioè, rendi conto che sono disposti a sborsare fino a $2,500 in Malesia perché una donna islamica sposi un non islamico. Cioè, che ti tieni conto che poi sono rimaste piccole minoranze nella penisola Malacca. pur di che questi pagani danno fastidio per perché bisogna convertirli.
Allora vedi che il divide e timpera non è solo in Italia.
Ma se tu pensi che ad esempio in Polinesia c'è una fortissima guerra di ritorno al paganesimo, o agli antichi culti prima che arrivassero i missionari cristiani, e sai da come si manifesta la caratteristica che uno non segue più le religioni cristiane? La cosa che dà più fastidio ai cristiani, vanno in giro nudi. Quando in queste isole qualcuno comincia a dare in giro nudo, hanno capito che questo qua si è ribellato al cristianesimo. In alcune isole della Polinesia sono arrivati anche degli scontri, con morti.
Sì, è facile.
Sì, ma ti dico, ma proprio perché dà fastidio che questi vadano in giro nudi. E ti dico, cioè, e di queste cose logicamente in Occidente ne arriva ben poco, insomma, qui in Europa.
Ecco, poi fra le mie ricerche avevo trovato anche qualcosa di curioso. È stato trovato un antico rotolo che potrebbe svelare la nascita del monoteismo. E questo è stato trovato ad Atene. Una raccolta di frammenti carbonizzati custodiva nelle sale di conservazione del Museo Greco e tutto ciò che resta di quel che gli archeologi definiscono il più antico libro d'Europa, che potrebbe contenere la chiave per la compressione delle prime religioni monoteistiche. Più di 10 anni dopo la scoperta del papiro d'Erveni, avvenuta presso il sito funebre di un nobile greco risalente a 4200 anni or sono nel nord della Grecia, i ricercatori hanno dichiarato di essere prossimi a scoprire una nuova parte del testo mediante analisi digitale ed alta tecnologia. Dai frammenti aneriti rimasti dopo che il manoscritto arse nella pira funeraria del suo proprietario. Ampie sezioni del volume della metà del VI secolo avanti Cristo, un trattato filosofico sulle antiche religioni, furono lette anni or sono, ma mai pubblicate ufficialmente. Ora l'archeologo Polixeni Veleni ritiene che le tecniche di risoluzione a scansione usate per decifrare il Vangelo di Giuda, che ritrae Giuda non come un traditore, ma come un confidente di Gesù, potranno ampliare e chiarire la conoscenza del testo. Ritengo che potremo aggiungere il 10-20% del testo sarà certamente di importanza cruciale, ha dichiarato Veleni dell'Associazione Press. Il rotolo in origine diverse iarde di papiro avvolto intorno a 2 cilindri di legno fu trovato mezzo bruciato nel 62. Si data al 340 a.C. durante il regno di Filippo II il Macedone, padre di Alessandro Magno. Fu probabilmente scritto da qualcuno del circolo del filosofo greco Anassagora nella seconda metà del V secolo a.C., così ha dichiarato un esperto di filosofia, l'apostolo Aspieris. Anassagora, che visse nell'antica Atene, si ritiene essere stato maestro di Socrate e fu accusato dai suoi contemporanei di ateismo. Lo scorso mese, qua si parla del mese di febbraio, gennaio, insomma. Lo scorso mese esperti dell'Università di Birmingham, nello Utah, hanno usato l'analisi digitale multispettrale per creare immagini meglio definite del testo, che saranno poi studiate dal papirologo, sempre da Pieras, e poi alla fine del 2007 verranno pubblicati. I rotoli contengono un trattato filosofico su un lungo poema che descrive la nascita degli dei ed altre credenze concentrate su Orfeo, il musicista del mito che visitò l'oltretomba per reclamare il suo amore perduto e diede origine ad un culto che incontrò molti seguaci nel mondo antico. Il culto di Orfeo creò la nozione di un singolo dio creatore, opposto alla moltitudine di divinità in cui credevano gli antichi greci, ed influenzò molte fedi monoteistiche. In un certo modo possiamo considerare precursore della cristianità.
Beh, che sai, definire Orfeo precursore della cristianità è un po' ardo.
Sì.
Cioè, questa partina è... Perché cercarono di dire che Orfeo parlava di una realtà monoteistica, in realtà non era questo. Perché quando loro intendevano il Dio, non intendevano il nome proprio, intendevano l'attributo di un Dio. e di conseguenza hanno giocato sempre sull'equivoco in questo senso, perché Dio non è un nome proprio, invece che per i cristiani è un nome proprio, capito? Ma è anche richiamarsi all'uno di Plotino significa richiamarsi all'unità delle cose, ma non significa che esista un'unica cosa. Cioè, nel senso che sono interpretazioni successive. Certamente il monoteismo è un'invenzione, ha anche manipolato Orfeo, o l'ha anche cercato di cristianizzare al massimo. Sai quante volte hanno cercato di prendere Orfeo proprio come esempio di Cristo?
In un certo modo possiamo considerare precursore della cristianità, ha dichiarato Pieris. L'orfeismo credeva che la salvezza dell'uomo dipendesse dalla conoscenza della verità. Ecco, vedi che hai ragione.
Sì, però c'è il discorso, anche una cosa fondamentale. Sì, c'era il problema dell'aldilà, dell'oltre, cioè oltre il mondo, dell'oltretomba. Però alla base c'era la possibilità di diventare sempre, per la mitologia, immortali, diventando dei semidei o degli eroi. C'è da aggiungere anche una cosa, che loro partivano col concetto che tutte le persone avevano dei diritti, non erano macchiate dal peccato originale. Perciò questa qua è già un abisso, cioè nel senso di il problema, ad esempio, che esisteva della morte, del post mortem, è sempre esistito nelle civiltà antiche. Se noi prendiamo il libro egiziano dei morti, troviamo tutta una serie di pratiche, di invocazioni, di esami che vengono fatti, ma nulla di questo mette la persona timorosa di fronte agli dèi. Si è parlato, ad esempio, sai, degli esami di maturità, in cui è stato inserito un pezzo di Plutarco. Questo Plutarco dice che l'uomo, anche in catene, in sé, nel suo animo, è ancora libero. Questo passo di Plutarco rappresentava per i cristiani una roba molto fastidiosa, perché implicava la possibilità dell'uomo di non essere totalmente sottomesso. Il concetto di libertà, di essere libero anche in catene, cioè dal punto di vista dell'animo, è stato sempre presente nel politeismo, nell'antica religione. Solo il monoteismo dice che la persona è condannata perché ha il peccato originale. Perciò ci sono delle differenze che sono enormi, soprattutto sulla premessa.
Ecco, comunque questa scoperta è stata fatta a nord-ovest di Tessalonica ed era parte di un ricco cimitero appartenuto all'antica città di Lette. Bene, queste sono curiosità che poi si trovano anche in internet. Allora, adesso un'altra cosa che vi voglio magari informare: è improbabile che gli antichi etruschi siano antenati dei toscani moderni. Questo lo rivela proprio una prova statistica. Per la prima volta ricercatori della Stanford University hanno utilizzato un innovativo modello statistico informatico per simulare i processi demografici che hanno interessato la popolazione della Toscana attraverso un periodo di 2500 anni. Le prove rigorose usate dai ricercatori hanno escluso il collegamento genetico fra gli antichi etruschi, primi abitanti dell'Italia centrale, e i moderni residenti nella regione. I risultati suggeriscono che qualcosa eliminò improvvisamente gli etruschi o che il gruppo rappresentò un'elite sociale che aveva poco in comune con il popolo degli antenati dei toscani di oggi. Ha dichiarato Joana, l'assistente di scienze antropologiche. Siamo spesso portati a sposare la spiegazione più semplice, ha dichiarato. Così, quando troviamo resti umani archeologici in una zona particolare, la spiegazione più semplice è che si tratti degli antenati di chiunque si trovi ancora a vivere là. Ma quanto spesso è ancora possibile dimostrarlo? Molto raramente. La ricerca si muove nel campo della genetica antropologica, andando oltre voci e diffuse credenze, e basandosi invece su una prova rigorosa, mediante l'analisi di dati genetici e di un insieme di ipotesi antropologiche. La simulazione di serie su campioni suggerisce una relazione genealogica debole fra etruschi e i toscani moderni, secondo un rapporto pubblicato il 15 maggio sulla versione online degli atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Umar Ramaz Krikan, ex ricercatore di post dottorato della Stanford, e Guido Barbugiani dell'Università di Ferrara in Italia hanno collaborato alla stesura del rapporto con la Mounting. Come indicato, i vasti scavi archeologici proceduti avevano stabilito che la cultura etrusca esistette in Italia centrale fra l'VIII e il II secolo a.C. e le sue origini sono ancora oggetto di controversia. Alcuni storici antichi, compreso Erodoto, circa il 430 a.C., suggeriscono che gli Etruschi vennero in Italia dall'Asia Minore. La maggior parte degli archeologi moderni, con Dionigi di Alicarnasso, circa il 100 a.C., ritiene invece che la civiltà etrusca si sia sviluppata localmente dalla cultura dell'età del ferro di Villanova, risalente al X secolo a.C., e nel II a.C. agli Etruschi fu riconosciuta cittadinanza romana e in seguito la loro lingua sparì dalle annotazioni. L'etrusco sembra essere abbastanza differente in molti sensi da altre lingue italiane antiche e la prova archeologica indica che parlavano una lingua non indoeuropea, ha dichiarato ancora Mounty, proprio in ragione di questi scivolamenti culturali e linguistici che gli studiosi vedono gli Etruschi come un enigma. Gli Etruschi sono l'unica popolazione europea preclassica che è stata analizzata geneticamente due anni fa. I genetisti italiani hanno estratto il DNA mitocondoriale ereditato per linea materna dalle ossa di 27 individui considerati Etruschi, trovati in 6 necropoli differenti in Toscana. Si è studiato il linguaggio femminile perché, a differenza del cromosoma Y del maschio, il DNA mitocondriale si trova in ogni cellula ed è più facile di estrazione. I dati rappresentano una delle collezioni migliori di DNA di antichi umani a disposizione della scienza. Se si ottiene il DNA su un osso, si può provare a dire qualcosa circa il suo passato, ha dichiarato Mounty, aggiungendo che è riuscito ad ottenere il DNA solo da poche ossa. È stato inoltre prelevato il DNA di 49 persone che vivono attualmente nella regione toscana. Anche se i dati dei due gruppi hanno rivelato parecchie differenze, i ricercatori non possono ancora dichiarare con certezza se siano espressive o significative per rispondere alla domanda che più preme: i moderni toscani discendono o meno dagli antichi etruschi. Abbiamo creato un modello di simulazione e non abbiamo trovato niente che potremmo considerare determinante sulla discendenza dei moderni toscani dagli etruschi. I ricercatori della Stanford hanno usato un software di recente sviluppo denominato Serial Sinkhole per simulare i dati genetici basati su differenti scenari della popolazione, quali le piccole 25.000 femmine o grandi 300.000 femmine, popolazioni di dimensioni costante e scenari coinvolgenti migrazione e selezione. A dispetto dell'ampiezza degli scenari generati, gli scienziati non trovano una corrispondenza fra i dati archeologici osservati e le simulazioni. Christian Anderson, un ex studente della Stanford, ha sviluppato il software mentre lavorava con Haldi, professore associato di scienze biologiche. Il metodo era già stato utilizzato per analizzare l'antico DNA di piccoli mammiferi, ma è la prima volta che viene utilizzato per analizzare l'antico DNA dell'essere umano. La scoperta è importante perché mette in discussione la diffusa convinzione secondo cui i residenti di un posto particolare discendono necessariamente dei primi abitanti dell'area. Solleva inoltre un certo numero di altre domande, in particolare: che cosa è accaduto agli Etruschi? Secondo la Mounty, il campo della genetica antropologica potrà offrire queste risposte.
Non sarebbe il primo caso, insomma, che la popolazione non corrisponde assolutamente all'antico. Questa ipotesi è stata fatta anche con gli ebrei. Secondo Kestler si diceva che gli ebrei attuali non sarebbero gli ebrei originari, ma che in realtà erano una popolazione di casari convertiti all'ebraismo, che si diffusero ed ebbero la preminenza rispetto agli ebrei originali, che si estinsero. D'altronde questa cosa può essere anche confermata dal fatto che esisteva nella Russia meridionale alcuni stati ebrei, e perciò si potrebbe anche pensare che sia sopravvissuto soltanto il nome ebrei e forse neanche la religione. e che siano invenzioni più tarde, insomma, quello del monoteismo. E questo sarebbe l'esempio più eclatante, perché si dice appunto che gli ebrei sono una delle popolazioni più antiche. Secondo questo Kistler sarebbero proprio invece in realtà un'altra popolazione convertita, fra i tanti casi che esistono.
Ma cado mai, se vuoi aprire le linee,
sì, se qualche ascoltatore vuole intervenire sulla tematica che abbiamo trattato fino adesso, i numeri telefonici sono aperti: 049 700 700 e 049 700 838. Perciò appunto stiamo parlando un po' dell'antico, del mondo celtico. C'è già una telefonata. Sì, pronto?
Sì, è Gianpaolo.
Ciao.
Ciao Francesco, buongiorno all'ospite.
Sì, ciao.
Io devo ringraziarti, Francesco, perché mi hai citato Zarathustra. Nietzsche, che scrive su Zarathustra, no?
Sì.
Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra. E mi piace moltissimo quello scritto. L'avevo trascurato, nel senso che io avevo sentito parlare di Nietzsche e di Zarathustra a tempo indietro, ma non mi ero interessato. Veramente adesso sto leggendo questo libro assieme a un mio amico e lo troviamo di un interesse unico, veramente. Questo Zarathustra, che a quanto sembra addirittura più di 3.000 anni, 3.006,
sì,
vero?
Sì, anche di più, secondo alcune teorie.
Ecco. Comunque è una cosa veramente che ti entusiasma, perché è semplice e schietto, e purtroppo queste persone non vanno così bene alle religioni rivelate, perché questo veramente vive con la terra e lo senti vibrare con l'astro, con la terra, e così si affida al circostante anche,
sì,
perché non ha nessun limite, non ha limiti e non si permette di aggettivare Dio. Questo è un... perché l'aggettivazione di un Dio, dimmi come può stare in piedi, insomma. È come già il nominare Dio è un assurdo, è ridicolo, perché quando hai il circostante, il sole, la luna, le stelle e tutto l'indefinito spazio, a me entusiasma talmente questo che non riesco ad attivare niente, a dire niente, a solo a meravigliarmi, restare incantato di fronte a una qualsiasi manifestazione dell'esistente, dal sassolino, dal pietrisco, dal minimo, dal microbo, dal virus fin su alle stelle. E quindi veramente questo devo ringraziare te, Francesco, proprio perché mi hai messo la pulce nell'orecchio e ho preso sto libro per caso, l'ho trovato anche, libretto di 10 anni fa, 15 sarà, un libro vecchio anche mandato, però ti dico grazie ancora, Francesco.
No, figurati.
E grazie molte anche all'ospite che è lì, perché quando sento parlare di cimbri e di celti e di cose del genere viene a mente l'altar grotto,
sì,
eccetera,
sì,
eccetera, sai bene,
sì, molto spirituale.
Certo, vi ringrazio ancora.
Ciao Gianpaolo.
Ciao, grazie.
Ciao,
a voi.
Ciao. Ecco, volevo poi parlarvi.
Aspetta
di...
che ce n'è un altro.
Ah.
Sì, pronto?
Sì, pronto. Ciao, sono Adriano.
Ciao Adriano.
Ciao Francesco, ciao anche a Ettore.
Ciao Adriano.
Io sono così perplesso, perché nei paesi che noi consideriamo ancora al giorno d'oggi evoluti, ossia quelli europei, gli americani, così, c'è questa religione cattolica che continua ancora a imperare in maniera incessante. Io penso che finché noi non ci libereremo di questi nullafacenti che continuano a fare tutti i giorni delle violenze su non solo chi la pensa come loro, ma anche come noi, mi permetto di così includermi con voi, e io penso che non ci sia un minimo di, come dire, consapevolezza di libertà, dell'essere veramente vivi e liberi in ogni senso. Questi religiosi monoteisti, e un attimo, faccio ancora una premessa, e lo stesso dicasi per i paesi arabi,
sì, beh,
perché io sono stato in Giordania Personalmente, cioè, ritengo comunque quella religione allo stesso livello di quella cattolica.
Sì, non c'è nessuna differenza.
Perché addirittura siamo lì ad Amman, che è una grande città, la capitale è bellissima, e a un certo punto è dentro un negozio e niente, c'è l'ora della predica, si fermano tutti per pregare. Cioè, ma siamo a dei livelli veramente assurdi nel 2006. Gli ebrei non ho parole per descrivere il mio risentimento verso quel popolo. Qui non è una questione di essere razzisti, è questione che loro...
No, ma non si può parlare anche di popolo, perché ad esempio, scusa, anche tra gli ebrei c'è gente che cerca di liberarsi da questo dominio religioso, di conseguenza, cioè...
Certamente, però io ho un risentimento.
Posso darti un esempio?
La situazione in Medio Oriente.
Adriano, io ti posso dire.
Noi cattolici abbiamo provocato.
Adriano, posso dirti una cosa?
Sai che io ho delle idee.
Sì. Adriano, mi senti adesso?
Sì.
Ti posso dire che, ad esempio, poche settimane fa, diverse centinaia di ebrei a New York hanno sfilato contro lo Stato di Israele.
Sì, ma sta di
cioè, pur essendo ebrei ortodossi,
sì,
come.
Certo, ma sta di fatto, beh, cosa vuol dire questo?
Cioè, non è questione di popolo, capito?
Anche noi...
Sì, però, cioè, non è questione di...
Siamo andati a Roma a manifestare contro
la... Sì, Adriano, però non è questione di popolo.
...di un certo colore, verdi al limite, ecco, ma il colore era rosso, diciamo.
Sì, però vedi, Adriano, non è questione di un popolo, cioè nel senso che sono persone all'interno di tutti i popoli che...
È una minoranza, Francesco, è una minoranza.
Vabbè, bisogna sempre incoraggiarli.
Certo che li incoraggio, così come quella volta a Roma che manifestavamo e quando c'è stato l'appello di tutti i paesi, ok, che aderivano a questa manifestazione contro la guerra in Iraq, e quando hanno citato ad esempio Stati Uniti o Regno Unito, fischiavano. Io non approvavo questi fischi proprio perché, anzi, ero contento che anche loro facessero delle manifestazioni per la pace e quindi contro una guerra a un popolo arabo, popolo che ha una religione diversa dalla nostra, nel senso paese nostro. Io non faccio parte, cioè io mi tolgo da quella religione, ok?
Sì.
Ecco, io dico solo che finché queste religioni continuano a imperare non ci sarà mai la pace, perché ognuna di queste vuole proprio rivendicare la verità. Ma verità di cosa? Della pedofilia? Devono solo vergognarsi, sai, io ho due nipoti, no?
Sì.
Li ho portati anche, purtroppo sono in un ambiente borghese e cattolico, no?
Sì.
E quando ho portato il piccolo, sono andato col più giovane a vedere la cresima, io quando ho visto il vescovo di Padova, mi sembra Mattiato,
sì,
a parte il fatto che è vergognoso la ricchezza che questi hanno, cioè una cosa vergognosa, predicano la povertà e poi loro si arricchiscono
la povertà degli altri. Adriano, ricordati sempre la povertà degli altri.
Beh, certo, la loro ricchezza alla faccia dei poveri che prendono.
Ma la loro c'è sempre la doppia morale.
Ok, ma a me sta bene che ci sia, visto che ci sono degli inevoluti che gli danno ragione. Sentivo quelle due signore che hanno chiamato oggi. Ma proprio siamo a livelli di inevoluzione totale.
Ma vedi, è già positivo che invece di chiamare Radio Maria la chiamano Radio Gamma 5 e cominciano a comprendere che esiste un mondo diverso.
Ah, quello è positivo, che chissà se si sveglia, forse può essere. Comunque ti volevo solo dire questo, che appunto sentire parlare, fare morali dalla mattina alla sera questi quattro coglioni che non devono avere il diritto di parlare, porca puttana, perché ci sono anche gli atei, i pagani nelle società. Per cui loro non devono dire e continuare a mettere la loro e fare dei vincoli tipo quelli sulle cellule staminali, tutte queste robe qui, che loro impongono e fanno politica continuamente.
Sì.
Ok? Beh, quando quando il vescovo Mattiazzo ha detto a vedi questi ragazzini, no? Tutti in ginocchio, lui passa, voi ripudiate Satana, cioè, guarda, una violenza, perché la pedofilia in quanto atto sessuale che magari hanno compiuto ieri in Lussemburgo, lì in Belgio, cioè, quello è niente, il tipo che in Belgio ha stuprato due bambini e li ha ammazzati, per me non è niente, perché questi tutti i giorni continuano a fare la violenza.
C'è migliaia di casi.
Ma quando si svegliano sti coglioni, ma tutti devono svegliarsi, ma sia gli arabi che noi, che insomma tutti quanti.
Noi facciamo la nostra parte, noi combattiamo la nostra lotta, cercheremo.
Purtroppo noi combattiamo una lotta, ma abbiamo perso in partenza.
No, assolutamente.
Sì, perché loro impongono le loro leggi.
Va bene, ma tanto noi...
La pagano l'ICI loro, no.
Però, ad esempio, beh, l'ICI già la comunità europea comincia a sollevare un'obiezione sul discorso dell'esenzione.
I partiti sono composti nella maggior parte da cattolici e i cattolici continuano ad avere sempre a dettare legge, Francesco, questa è la realtà.
Ma noi l'importante è che, a noi non ci facciamo dettare legge, che noi facciamo la nostra parte.
Certo, ma è una rivoluzione, secondo me, come quella del 68, si parte già sul piede della sconfitta. Sono troppi, hanno troppi soldi, troppo potere. Guarda, io con gli israeliani non ho niente, io ce l'ho solo perché, sai, la stampa, a parte qualche giornale tipo Manifesto, Liberazione, così di parte, no?
Sì.
Questi dicono effettivamente come vivono i palestinesi, no?
Vivono da cani.
Allora,
vivono veramente da gente
pobre. Dei ministri palestinesi eletti con la sorveglianza delle Nazioni Unite
in maniera democratica, tra l'altro.
Vabbè, puoi dire quello che vuoi,
ma sono un
minimo di sorveglianza, no?
Sì,
perché non è solo anglo-americani,
esatto.
Sono anche Italia, Portogallo, Grecia, tanti altri paesi, no? E questi sono entrati a Gaza, hanno bombardato, ok? Loro dicono che sono delle azioni mirate, hanno bombardato e hanno ammazzato un tot di civili. Ah, quando bombardano loro sono azioni mirate, quando c'è l'attacco dei palestinesi, quelli sono terroristi, no? Cioè, questa è la stampa a livello nazionale controllata dai servizi segreti anglo-americani in questo paese soprattutto, no? Comunque sono entrati e hanno messo, hanno dettato così, ordinato coprifuoco fino alla mattina e hanno addirittura arrestato dei ministri eletti a Hamas regolarmente, per cui questi sono gli ebrei nel 2006.
Lo Stato di Israele non sono gli ebrei,
sono gli ebrei.
È lo Stato di Israele.
Israele sono ebrei.
Sono i sionisti.
Sono stati dati.
Ci sono ebrei che sono vittime dei sionisti, guarda che sono stati ebrei antisionisti finiti in campi di concentramento anche in Israele.
Certo.
Cioè, perché guarda che già negli anni 80 con Begin c'erano ebrei antisionisti che furono arrestati e finirono in campo di concentramento.
Ma controllano comunque a livello mondiale.
Il sionismo è una cosa che
loro al potere comunque, che se ne dica. Cioè,
ma il sionismo è una dottrina imperialista o nazionalista come le altre, cioè, ma non è il popolo ebreo, perché sono degli ebrei che combattono contro queste violenze. Cioè, nel senso che
io non li vedo, vabbè.
Dico, io ti posso dire che già negli anni 80 noi conoscevamo ebrei,
sì,
che in Israele protestavano contro
Francesco.
Va bene, però io vado a incoraggiare quell'ebreo che combatte contro il sionismo,
certo,
che combatte per la giustizia.
Poi,
cioè, io non faccio mai giudizi sommari.
Tipo, quell'ebreo famoso che andava ogni giorno imbarcava il confine, andava perché aveva amici palestinesi di qua e di là di Gerusalemme, poi è stato ucciso. Anche a me quella notizia individuale dà dispiacere quando succedono questi fatti, e c'è l'individuo, il soggetto, ma prendo il popolo nel complesso. Scusami.
Ma Adriano, no,
ma se
cioè,
l'Italia partecipa a una guerra in Iraq o in Afghanistan, cioè io sono contro a questa iniziativa. Perché? Perché
ma io non mi sento,
nei paesi arabi dicono tu sei un italiano, sai che
sì, ma questo è il classico giudizio, è il giudizio sommario che a noi non appartiene, cioè nel senso
sì, certo, hai ragione, certo. Sì, bisogna compiere evoluzioni tutti i giorni. Ciao belli.
Ciao.
Purtroppo Ettore c'è rimasto un minuto per i saluti, se vuoi dare il tuo recapito, se qualcuno è interessato.
Ecco, se magari qualcuno mi vuole chiamare, do anche il numero di cellulare che è il 335-5297-743. E poi se vuoi visitare anche il sito che è il www.mattaciancia con una T solo, mattaciancia tutto attaccato.com.
Ecco. Così appunto siete anche informati sulle attività di Ettore.
Io non faccio altro che salutare tutti, che dei riti a vi porti
salute e abbondanza.
Sì, visto che è rimasto qualche secondo, io vi ricordo i due appuntamenti: giovedì 13 luglio alle ore 21 a Montegrotto Terme, Pub Imbolc via Aureliana, il MUT, che è l'incontro mensile dei pagani di Vican Veneti; sabato 22 luglio alle ore 20, Biblioteca Civica di San Drigo, presentazione Lituania Pagana con diapositive del nostro amico Silvano Lorenzoni, che si parla della realtà della Lituania contemporanea. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che www.federazionepagana.com/radiopagana, fra non poco troverete anche le registrazioni di queste trasmissioni. Ciao a tutti.